Dream Studios.
Nel 2017 già c'era, sì, Random?
C'era il 2014, 2014. Ma sto che
ho visto anche il post dei 10 anni. Vabbè, dai, allora.
Sì, sì, c'eravamo anche noi quel giorno.
Insieme a Linkin Park.
Mi ricordo tanta sabbia sopra i CDJ.
Sì, mamma mia. No, abbiamo fatto la chiusura dopo, poi Kalkbrenner.
Passiamo gran parte del nostro tempo ascoltando storie. Storie di persone e delle loro esperienze, incluso anche il loro vissuto nel mondo professionale. In questo podcast ascolterete le storie di persone che tutti i giorni svolgono lavori particolari. Esperienze legate a mansioni insolite e con esse i rischi, i dilemmi morali, il compenso economico e le motivazioni dietro alle loro scelte. Sono Giovanni Cassone. Benvenuti in Skills. E tu cosa fai nella vita?
Perché poi c'è da dire che il New Age ha un po' aperto le porte a tutti, no?
Agli ideas.
No, però ad esempio, no? Vabbè, allora lo diciamo, da un lato abbiamo Simone Pasquale insieme a Luca Cassiano, soci e fondatori, possiamo, esatto, dirlo così, di Suonica, che è un'azienda che si occupa, una realtà che si occupa di cosa?
Si occupa di pubblicità, marketing, comunicazione, sì, a 360 gradi, okay, possiamo dirlo, e di ideazione e poi realizzazione anche di format musicali.
Okay. E di grandi eventi in genere.
E organizzazione di grandi eventi in genere, dalla piazza agli stadi.
No. Ok, piccolo off topic.
Dalla piazza alla piazza.
Piccolo off topic, ogni volta che provavo, mentre scrivevo l'intervista, giusto per buttare giù qualcosa, ogni volta che provavo a scrivere la parola suonica, la correzione automatica me la correggeva con sconcia. C'è per caso...
Abbiamo scelto esattamente
c'è per caso
quello.
Qualche collegamento? Immaginavo...
No, a me non è mai capitato, forse le tue ricerche non sono uguali alle nostre.
Non lo so, suonica, uscivo fuori sconcia, ho detto vabbè, molto probabilmente vuoi dirmi che c'è un collegamento.
Quindi tu hai scritto un'intervista che non ci hai ancora fatto vedere?
No, in realtà no.
Tu sai che tra l'altro il dizionario predittivo è predittivo su quello che tu scrivi.
Ecco.
Dunque
quindi,
dovresti farti due domande.
Devo farmi due domande sulle mie ricerche, va bene. Allora, voi come iniziate? Partiamo, facciamo proprio un passo indietro, 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 indietro. Voi iniziate a fare cosa? Com'è che vi avvicinate al mondo della nightlife?
Ma prima Luca, dopo faccio la mia.
Allora, devo andare tanto tanto indietro, perché Simone sa che io mi dilungo e...
Basta che non mi dici sono nato il...
E volevo proprio partire da là. Sono nato in Salento nel 1983.
Sei salentino, allora, davvero?
Sono salentino, sì. Ognuno, neanche un ciuolo di letture leccese.
No, vabbè, mia mamma è leccese.
E io sono di Santa Maria di Leuca.
Io sono di...
No, basta, basta.
Mia madre è di Veglie.
Di Veglie.
Di Veglie, pensa.
Però siamo a mezz'oretta, lei in più, un pochino più nordica di...
Sì, lo so.
Io sono in Dormiveglie in questo momento.
Tra l'altro, aspetta,
siamo da 20 anni, penso che questa roba l'ha sentita ogni giorno.
So già che è un'intervista molto lunga. A proposito di Santa Maria di Leuca,
sì,
ho letto un articolo riguardo ad una barca che si è scontrata contro uno scoglio proprio di
terra. E ha distrutto il tacco dell'Italia. E l'ho visto anch'io.
L'Italia è più corta di un metro.
Sì. Dico che quello scoglio di cui parli, alcuni abitanti di Leuca, del capo dell'Euca o Capuani come li chiamano, uh-huh, la chiamano Punta Ristola o Punta Meliso. La punta reale non è dove c'è il faro di Leuca, che è quello che, sì, che è successo il misfatto, ma è un pochino più avanti, dove c'è una grotta che dove ci puoi arrivare sia con la barca, ma più
con il traghetto. Ho speso, non mi ricordo, 40 euro per fare il
giro.
Penso
che dovresti stare lontano dalla costa a 300 metri.
Ah.
Ma noi terroni possiamo fare quello che vogliamo. si può dire in radio?
Si
lo
può,
sono.
Sì, si può dire. Si
è
può
come
dire.
I ragazzi di colore che si offendono tra loro per il colore della pelle. Io no, sono bene,
è esatto. Al massimo,
quello che voglio.
Tanto dopo vi faccio filmare qualcosa, quindi al massimo vi prendete voi le responsabilità.
Allora, ritorniamo.
Vai, ritorniamo a te, vai. Quindi come cominci?
Allora, ho sempre, cioè, la grafica è stata la mia scuola. Io ho fatto la scuola dei Salesiani a Mestre, e quindi ho sempre un po' navigato nel mondo della grafica. E quando sono andato via di casa molto presto, appena 18enne, quindi per mantenermi ho iniziato a fare i primi lavoretti di grafica e ho sempre organizzato degli eventi in giardino a casa mia. I miei avevano al tempo una casa con tanti tanti metri di giardino dove iniziavo a fare le prime feste. Una volta si facevano tutto un po' così come i falò in spiaggia, non servivano tutti i permessi che adesso bisogna fare.
Una volta era molto più semplice.
Era un po' più easy.
Cioè, sì, la gente magari non si faceva più, cioè non c'erano problemi legati. Cioè tutta questa cosa, questo ambaradam è nato negli ultimi 10-15 anni?
Posso dirti personalmente, anche se ci toglie del tempo, delle risorse, dei denari,
ci sta.
Abbiamo la sicurezza, è una tematica che abbiamo molto a cuore. Boh, da queste festizzole in giardino, diciamo, io comunque ho iniziato sempre a curarmi i miei clientini, ho trovato il primo lavoretto da grafico, e mi facevo i flyer delle prime feste.
Ok.
Le prime feste forse sono arrivate all'orecchio di qualche gestore di locali e appena ventenne mi hanno iniziato a chiamare su qualche localino a San Donato, le prime festine perché abitavo zona San Donato, okay. Vita di Piave.
Sì, sì, sì.
E c'era un DJ molto bravo, Simone.
Che è lui?
Che è lui, davanti a me.
Ok.
Un giorno gli scrissi, penso ancora su MySpace, sì, su dovrebbe essere 2006-2007.
In realtà per me è sconosciuta.
Beh, rimarrà sconosciuta. E se no inizio a parlare di tutti i codici HTML che dovevi scrivere per mettere un flyer, insomma, che ho dimenticato completamente, per invitarlo a una festa che si chiamava Ammucchiata Natalizia. 12 DJ che si sfidavano con 20 giurati del mondo della notte che dovevano appunto votare il DJ più bravo. Simone vinse con il nostro socio di allora, Luca, e da lì diventammo amici. Mi sto parlando in passato remoto, ci vedi che sono terrone?
No, no, parlo... vabbè, ma è anche giusto.
Fummo,
diventammo amici.
E da lì... abbiamo iniziato a organizzare le prime feste assieme, di successo al tempo. Comunque lui aveva il suo lavoro, io avevo il mio lavoro, lo facevamo una volta al mese.
Quindi è tipo la passione.
Lobby, la passione. Lui aveva tutto il suo filone musicale, io avevo il mio. Per un periodo anche abbastanza lungo ha avuto anche il suo discreto successo e in coppia con Luca giravano anche per l'Europa, ti racconterò lui queste cose. Siamo finiti al New Age a organizzare una festa, Lele si è innamorato e ha detto: volete diventare soci?
Io avevo... così?
Dopo tre anni che eravamo lì, io avevo 25-26 anni, Simone ne ha due in più di me, e abbiamo mollato tutto. Io il mio lavoro con 13esima, 14esima.
Ripetimi, che lavoro facevi?
Il grafico.
Ah, proprio il grafico.
Sì, 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 sì. E organizzavo degli eventi con Simone e Luca una volta al mese, due, proprio a farla grande. Ma sì, senza il pallino di... avevamo un po'... c'era balenata l'idea in quel periodo di prendere un locale nostro e tutto, alla fine Lele si è proposto, siamo diventati solamente soci del New Age in quel caso.
Ma il New Age stava attraversando un periodo un po' particolare o andava tutto bene secondo voi?
No,
cioè,
assolutamente,
all'epoca?
Assolutamente, era il famoso 2008-2009, un po' di crisi, la legge... era un periodo dove diciamo quella generazione lì non andava più a ballare, diciamo, magari... secondo me i pub o i locali dove la gente si fermava aperitivo fungevano anche un po' da fine serata, barra discoteca, quindi la gente era lì, rimaneva lì e si divertiva lì.
Tra l'altro il New Age è una discoteca, non è una discoteca,
è un club
storico.
In quel tempo lì noi abbiamo fatto anche era un circolo in quel tempo, noi abbiamo tolto la tessera, l'abbiamo fatto diventare anche lì con tutte le scartoffie.
Chiaro, burocraticamente parlando, certo. Tra
l'altro abbiamo fatto diventare un club un po' più contenitore, dove potevamo dar sfogo Simone a quello che piaceva a lui, a me a quello che... fortunatamente... adesso siamo sei soci, ma ognuno con la sua testa e ognuno sa far bene quello che compete. Poi tutti con idee differenti, ma le mettiamo sempre in campo, ci confrontiamo. Quindi il New Age, diciamo, è diventato un contenitore. Da lì abbiamo sentito l'esigenza appunto di comunicarlo al mondo. Si è andato a eliminare il cartaceo, siamo stati i primi in Italia, credo, a chiudere un accordo con... una biglietteria online, quindi abbiamo tolto anche tutto il cartaceo, il fisico, quindi abbiamo dirottato tutto sul web.
Okay.
Da lì è iniziato a diventare un pochino più grande l'ufficio che abbiamo creato, che si chiama Suonica.
Che ho visto sul sito.
Ci piace sempre dire che è la verità, siamo partiti da una panca bavarese in quattro all'ingresso del New Age. Adesso tu gli uffici li hai visti, poi siamo una ventina.
Ma, sì, gli uffici li ho visti sia sul sito che appunto fisicamente lì. La cosa più figa del New Age, per chi non ci fosse mai stato, è arrivare al backstage e trovarsi davanti questi muri pieni zeppi di firme, di cantanti, di band che hanno suonato e hanno fatto hanno fatto lì un passaggio. Non mi ricordo, era il 2011, può essere, che suonarono i Bring Me the Horizon.
Esatto.
Cioè, nel senso, sapere che una band... comunque era hardcore.
C'è la firma sul muro.
Ci sono tante firme. Tra l'altro c'è anche una canzone.
C'è anche la tua?
Non c'è la mia. Male. Non mi sono mai permesso. Ti giuro.
Si è permessa tanta di quella gente che non poteva permettersi. Tu ti vuoi permettere.
Lo so, ma sai perché? Perché vedere... ci sono firme come Francesca Michelin, Mecna e Mischilla ovunque. Vedere Bring Me the Horizon. Quindi non mi sentivo quasi all'altezza. Però a proposito di Bring Me the Horizon, c'è questa bellissima firma vicino al bagno di una loro canzone che sarebbe Can You Feel My Heart? Can You Feel My Dick, mi ha fatto sempre molto ridere, è sempre stata molto divertente. Quindi
se vuoi abbiamo un aneddoto su quella data.
Ce l'ho due aneddoti.
Guarda, io mi ricordo che volevo venire, avevo 12 anni, però ero veramente piccolo, quindi per me era impossibile. Però io li ascoltavo, però voglio sapere, sì.
Io, Luca e Nicola Casarin, che era un ragazzo che ci aiutava all'epoca, siamo andati a fare la spesa per i Bring Me the Horizon.
E cosa hanno
chiesto? All'Iperlando.
All'Iperlando di non so dove paese, non so dove c'è, in zona Treviso, e abbiamo speso, mi ricordo ancora, 487 euro.
E per cosa?
Per tutta la richiesta che volevano loro, dall'hummus a vino biologico, tutto. Cosa?
Io quel giorno con Simone, tra i carrelli della spesa, ho scoperto che esistevano più di due tipi di latte. Cioè,
latte di soia, latte di mandorla, latte normale, latte di capra,
latte di riso, tutti i latti possibili.
E loro tutti li avevano...
Sì. Tutti li volevano, ma dovevano suonare due ore e stare da noi tre.
In realtà, cioè, quando hai questi gruppi qua stranieri, soprattutto che hanno il tour bus, dunque loro si fanno la spesa per il viaggio, non è che quella roba la vogliono.
All'epoca comunque erano un po' di nicchia loro, no?
Sì, anche se sono andati sold out in tre ore, quattro ore i biglietti. Sì, sì. Anche perché loro l'anno dopo hanno fatto Wembley, nel 2012. Hanno fatto lo stadio.
Beh, l'anno dopo abbiamo fatto i Vaccines, anche loro hanno fatto
Kasabian.
Adesso, quegli anni là.
Abbiamo preso tutte robe di day off grosse.
Ti dico che spendiamo volentieri 450 euro di rider quando poi il gruppo ti fa sold out il New
Age. Chiedervi quanto
c'è anche gente che ci chiede 1000 euro di rider con insalate di 200.000 tipi, 8.000 gin.
Sì, le
una volta ho dovuto girare per Treviso per trovare un barbour innominabile, cioè poi. Chi arriva in tour bus, se lo carica in tour bus e se lo porta alla data dopo.
Ma vi ricordate quanto avete speso per i Bring?
12.000, se non sbaglio.
Sì. 12.000?
Sì.
Già all'epoca?
Sì.
Immagino ora cifra folle, forse, perché sono cresciuti molto.
Non so se aggiunge uno zero dopo.
Ma tranquillamente.
120.000, sì. Va bene, dai, torniamo.
Vabbè,
torniamo
comunque
noi.
Siamo arrivati al New Age, prime fase... Sentivamo l'esigenza appunto di promuovere questa cosa, okay. Io grafico, ho iniziato a fare un po' la veste grafica, Simone l'ha ripresa anche un po' in mano dal punto di vista musicale, perché era il New Age, chi veniva nel New Age storico se lo ricorda come un locale rock, che non era la cosa che volevamo fare noi, perché appunto è un contenitore, se non ti piace il rock puoi comunque venire al New Age,
certo.
Perché, tu adesso ci lavori anche, e da lì niente, abbiamo ridato nuova vita con nuove idee, poi siamo diventati sempre più grandi, non era più solamente il New Age il nostro cliente, essendo poi noi stessi proprietari del, e sono diventati anche clienti di qualsiasi altro settore, da chi ha hotel, chi ha ristoranti, chi fa preparazioni atletiche, chi ha pizzerie, chi ha, cioè, la piccola media impresa veneta, diciamo, e gestiamo anche altri due locali in termini di comunicazione, che sono uno il Fabric di Milano e l'altro il Demo Day di Bari, che dove sei stato, esatto.
Sì.
Quindi oltre a gestire appunto la parte comunicativa di altri due locali, ovviamente l'Hall di Padova, che poi è l'altro nostro locale, ma non dico tutto così, poi lascio la palla a Simone. E da lì niente, si è diventato sempre più grande anche l'ufficio di comunicazione. Il Covid, per quanto ci ha patinato una mazzata dal punto di vista eventi e format,
poi ci arriviamo su quello.
Ci ha aiutato per crescere. Certo. Adesso abbiamo un bel ufficio di comunicazione che siamo riusciti a compartimentare. Chi gestisce tutta la parte eventi, chi gestisce la parte format, chi gestisce la parte clienti. Quindi diciamo, facciamo tante cose, non ci annoiamo.
Certo, no, vabbè, comunque
poi
mi interessava.
Poi per ogni cosa che ho detto potremmo parlarne per
mi interessava capire che, perfetto, tu inizi come a fare queste feste prima da ragazzino, poi chiaramente diventi grafico, ti specializzi in quello, conosci Simone, e andate un paio di volte al New Age, dopo tre anni, intorno al 2008-2009, Gabriele, socio, diciamo...
2011.
Ah, 2011,
sì,
questo.
Sì,
nel
no,
2011.
Noi siamo arrivati al New Age del 2007-2008, abbiamo fatto a fare le prime feste al New Age. Comunque continuavamo a farne anche in
giro.
Certo, però... Dopo due, tre annetti che facevamo feste al New Age, c'è stata fatta questa proposta.
E voi avete accettato, perfetto.
Abbiamo accettato immediatamente, credo.
Perfetto.
No, ci siamo presi una settimana e poi abbiamo cominciato.
Ok, Simone... Un po' le stesse domande, cioè come nasci prima di conoscere Luca e poi effettivamente se puoi confermare...
Tutta un'altra storia.
Esatto, adesso in realtà io Luca non mi ha mai scritto, ma ci siamo visti ubriachi.
Tra l'altro, ma chi è? L'ho conosciuto stamattina qua in radio, pensavo fosse un tecnico. Vabbè, molto brevemente. Sì. Allora, io ho iniziato a mettere i dischi per passione, perché sono stra appassionato di musica nei primissimi anni 2000, anzi esattamente nel 2002. Nel 2003 ho fatto la mia prima data da DJ in un baretto a San Donà, al Bar Roma. E dunque quest'anno sono esattamente 20 anni che metto i dischi.
Esiste un Bar Roma in ogni città italiana, molto probabilmente, cioè è una roba assurda.
Esattamente.
Anche da Pino.
Da Pino, veramente.
L'Ancora.
Anche via Roma esisteva. E, mi piace sempre dire che il mio primo cachet è stato un tramezzino e una Fanta, ma esattamente è stato un tramezzino e una Fanta. Poi sono piaciuto ai proprietari del bar, mi ha detto torno un'altra volta, ho diventato a fare un po' il re, sono diventato un po' il resident,
sì, okay,
di quel bar là, e ho detto boh, le cose stanno iniziando a fare un po' più serie, ho iniziato a comprarmi il primo sequencer, poi un Mac, ho cercato di iniziare a produrre musica, a capire come si facesse da autodidatta.
E com'è andata?
È andata discretamente bene, perché poi insieme appunto a Luca, l'altro Luca con il quale avevo formato un gruppo che si chiamava Gain on Top, abbiamo prodotto un paio di pezzi, sono andati a livello nazionale molto bene, appunto con l'amico Albertino che ce li ha fatti girare in radio bene. Da lì ci ha preso un'agenzia, sto parlando del 2007, ci ha preso un'agenzia italiana che ci ha fatto fare una caterva di date in Italia e in Europa, siamo stati a Madrid, a Londra, a suonare un po' dappertutto. Per questo per 5 anni, gli anni di quell'electro fidget che c'è stata.
Ah, infatti stavo per chiederti che musica
il
fosse.
Il mondo un po' Justice, mondo quella roba lì, e poi dai nostri amici Veneti, Bloody Beetroots, Crookers a Milano, quel mondo lì un pochino, anche se a me, io venivo un po' più, a me piaceva un po' più la classic house, però quel periodo lì andava quella roba, a me piaceva perché c'erano delle fusioni tra il mondo rock e il mondo elettronico, tutto il mondo Prodigy, Underworld, quella roba lì ci piaceva, funzionava, e abbiamo fatto 5 anni buoni così. E alla fine di questi 5 anni, quando il processo di quella musica si è naturalmente spento, ci siamo un po' guardati e abbiamo detto, boh, io e Luca principalmente vogliamo prendere un locale, e come ha detto lui, poi Gabriele ci ha detto venite qui. Il mio processo invece è da DJ è un po' cambiato, nel senso che ho dovuto un po' abbandonare quello che tra virgolette mi piaceva di più fare, e mettermi un po' più a disposizione della società che abbiamo fondato, perché abbiamo inventato Random e Febbra 90, che sono due feste commerciali,
certo,
musica che io non mettevo, ma che comunque mi piaceva, nel senso, io non sono mai stato uno di quelli che dice io ascolto solo la musica di Nicky Underground, di un compositore norvegese.
Però un po' non ti manca, dico, cavolo, hai avuto la possibilità di vedere mezza Europa, hai fatto
date. No, non mi manca per due motivi principali. Il motivo più grosso è perché abbiamo sì, ecco, anche quello. Allora sono 3 motivi.
Vai.
Il motivo principale è che abbiamo creato una struttura talmente grossa che va benissimo così, nel senso, chi se ne frega dell'underground, se okay, riusciamo a fare 1 miliardo di robe anche che vanno al di fuori. Secondo, la musica underground me la posso tranquillamente ascoltare in cameretta,
va
e
bene,
non devo per forza far ascoltare gli altri. Terzo motivo, in realtà ci sono dei party che facciamo, sono un paio, si chiamano Buio e Gintonico Elettronico, nei quali posso mettere la musica esattamente che voglio, dunque proprio quella che mi piace, sono parti più piccoli da 500-600 persone, li facciamo comunque in Italia in club stupendi, e dunque non mi manca per nulla.
Anche molte volte, scusa se interrompo, quando facciamo un altro evento che è nato un po' per gioco, un evento che è basato tutto sul riciclo, sul green, sul legno, che doveva essere un aperitivetto, adesso sta prendendo piede.
Flora.
È diventato Flora. Un format anche quello, e anche là Simone.
Sì, esatto.
Mette
in questi contesti qua riesco a mettere la musica mixando, cioè facendo il DJ veramente quello che mi piace. E mentre a Random e Fab 90 sono un po' più due feste per il pubblico,
ci arriviamo
benissimo.
Ci arriviamo, perché stiamo parlando di format davvero molto molto grossi. Tra l'altro sottolineiamo una cosa: non esiste la concorrenza, vero? Importantissimo. È stata la prima cosa che mi avete detto oggi. Allora,
l'ho detto io, non so se Simone la pensa nello stesso
allora,
modo.
Scusa, allora, dopo magari ci torniamo. Quindi perfetto, allora 2011, parlando proprio da un punto di vista cronologico, Gabriele mi dice: ragazzi, mi piacete quello che organizzate all'interno del New Age, in questo club, mi piace, mettiamoci d'accordo e creiamo una società. È quello il momento in cui nasce proprio Suonica, o effettivamente Suonica arriva un po' dopo per una serie di motivazioni?
Allora, il nome non lo abbiamo inventato noi,
okay,
abbiamo inventato la struttura.
Perfetto.
E come volevamo concepire l'ufficio Suonica, che era quello che si occupava di tutta la parte creativa di quello che facevamo.
Okay.
Suonica esisteva ed era semplicemente una società che veniva utilizzata una volta o due volte all'anno, quando Gabriele al tempo seguiva la spiaggia del Faro assieme al muretto e
perfetto,
in terrazza mare, quando dovevano organizzare gli eventi in spiaggia, c'era la società esterna al New Age che si occupava della parte tecnica.
Okay.
Non c'entrava la parte grafica, creativa, di form, cioè non esisteva per la suonica che la conosciamo oggi. Al posto di fondare banalmente papale, al posto di fondare un'altra società, abbiamo tenuto quel nome e l'abbiamo fatta diventare quella che tu oggi conosci come suonica.
Sì, tra l'altro è molto figo ogni volta facendo la strada là, la provinciale, tornando, io sono di Conegliano, quindi da Jesolo tornando verso Conegliano mi capita sulla sinistra di vedere lo stabilimento del New Age e di vedere questa grossa scritta suonica.
Siamo sempre sobri.
Sì, noi, infatti ho detto, beh raga, non si vogliono far riconoscere, no, una roba.
E comunque a me sembra sempre piccola. Ma...
infatti in realtà adesso stiamo comprando anche l'altra parte del capannone per fare una scritta su tutto il capannone lunga 122 metri.
Tra l'altro confermatemi questa cosa, ma vicino a suonica c'è un locale per scambisti?
Confermo.
Oh, finalmente, perché
allora è sopra il New Age Club.
Si chiama The Black Queen, salutiamo i ragazzi.
ti direi, allora, ha cambiato nomi anche quello nel tempo. Sì. Un aneddoto, sì, che è successo varie volte in realtà, però te ne racconto uno. Sono in cassa e entrano due persone, cioè una serata, potrei dirti uno.
Sì.
E loro erano lattice, catene, certo, roba.
E tu a quel punto?
Ho capito immediatamente che stava suonando Cristina Avena, quindi non erano lì per lei.
Ok.
E gli ho detto, ragazzi, piano di sopra.
Sai, in questo podcast, che appunto si chiama Skills...
Ah, pensavo scambisti.
No, però abbiamo intervistato...
Swingers!
Però no, ho avuto il piacere di intervistare proprio una coppia scambista.
Bello.
E anche proprietari di un locale per scambisti. Che
è quello
qui.
Sopra il New Age.
No, non è quello sopra il New Age, loro sono a Vicenza. Però la prima volta che ho...
Ah, il Crystal!
Bravissimo, il Crystal.
Sì, lo conosco. Ma lo conosco perché la mia ex fidanzata è di Vicenza.
Ah, ok.
È famosissimo. Ma no, non frequento cose dove ci si scambiano.
No, alla fine della puntata guardiamo le ricerche su ogni telefono. Vediamo che le tue saranno le peggiori.
Comunque, la prima volta che ho fatto una data da voi, tra l'altro, è stata una cosa fighissima perché il New Age l'ho sempre vissuto come un qualcosa di wow, irraggiungibile. Magari essere dall'altra parte, magari essere sul palco. La prima volta ho visto tutta questa gente lì fuori con le maschere, no? Maschere da coniglio. E ho detto, ma... Vabbè che il mio format, che il format per cui lavoro si chiama pop porn, però mi pare un po' troppo, no? Eccessivo. Poi ho visto che effettivamente prendevano un'altra direzione e salivano, però è sempre figo parlare di queste cose. Vabbè.
Ma voi vi chiamate pop porno per la canzone del genio?
Sai che questa domanda l'ho fatta anche io a Lorenzo, che salutiamo, che è l'organizzatore e il fondatore, diciamo, ma non ho avuto risposta. Mm. Io credo di sì, però non vorrei dire cavolate.
Ok.
Perché?
No, un aneddoto che ti devo dire fuori onda.
Va bene,
non posso.
Va bene, no, pertanto al massimo tagliamo. Va bene, ok. Passiamo adesso alla parte un po' centrale, i format, ok? Il format di punta, il primo proprio che mi viene in mente, cioè quello forse di maggior successo, è Random, una festa a caso, ok? Come nasce Random, una festa a caso?
Allora, molto velocemente.
Prendiamoci del tempo per raccontare.
Ok, Allora, era dicembre 2013, eravamo in ufficio, io e Luchino e tutti. E avevamo un buchino di programmazione, mi pare fosse il 10 di gennaio o l'11. E abbiamo detto, che cavolo facciamo questa qua? E abbiamo pensato di fare una festa dove... Siccome andavano tanto di moda le feste tematiche, dove non ci fosse nessun tema o ce li avesse tutti. Dunque abbiamo detto, facciamo una festa che si chiama Random, una festa a caso. E io ho detto, sarebbe figo poter mettere la musica senza pensarci cosa mettere dopo. Voglio mettere Battisti e dopo voglio mettere un pezzo di Metallica, chi se ne frega, lo scriviamo, così la gente lo sa. E Luca ha aggiunto, potremmo anche far venire la gente vestita a caso. Mm. A questo punto abbiamo detto, perché non facciamo entrare la gente tirando un dado e se fanno 6 entrano gratis?
La prima Random era così.
Se fanno 5 pagano 5 euro.
No, aspetta, quindi...
questo era bello, però irripetibile.
Abbiamo fatto solo la prima. In pratica, se tu arrivavi in ingresso, sì, alla cassa, tiravi il dado.
Okay.
Se facevi 6, entravi gratis. Se facevi 1, pagavi 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro.
Ok, arriviamoci poi alla fine sul profitto, okay? Perché mi interessa.
No, poi c'era anche il discorso delle fotografie. Avevamo un'altra festa che organizzavamo, avevamo appena provato questa SIM Wi-Fi, scattavi la fotografia e la mandava in automatico dove volevi tu, su un iPad, sul telefono, Da lì poi si è creata un'altra bianca di azienda che si chiama PH Neutro, che tu conosci. E da lì abbiamo detto, ma perché non mettiamo un green screen dietro e facciamo anche le foto a caso? Quindi abbiamo E da lì, sì, praticamente quella sera là è nato tutto quanto.
È nato tutto così, abbiamo fatto una locandina con un punto di domanda gigante, con scritto solo random una festa a caso, abbiamo scritto il copy che era viene a una festa a caso, balla a caso, che è lo stesso che c'è adesso in realtà, dopo 10 anni è uguale, balla a caso, conosci gente a caso, vestiti a caso, e l'abbiamo messo fuori all'epoca su Facebook spendendo zero. E ha fatto, non so, tipo 2000 e passa like e non so quante interazioni, una cosa mai vista, non l'avevamo mai vista in internet.
E al primo evento quanta gente
sono entrate? Siamo riusciti a far entrare alle 10, eravamo sold out, dovevamo aprire alle 10:30, abbiamo dovuto aprire alle 9 perché fuori c'erano, c'è il video che lo può testimoniare, almeno 3000 persone, ma almeno mai mi sto tenendo basso. Perché la coda, che era larga 5 metri, faceva il giro completo di tutto il piazzale del New Age fino ad arrivare alla zona fumatore.
No, di tutto lo stabile, sì.
Infatti la cosa bella è stata...
E lì c'era tanta gente con la maschera al coniglio, ma non c'era ancora il coso degli scambisti.
O forse c'era. era il nostro backstage. Così. La cosa bella è stata il lunedì che un sacco di locali, tra virgolette concorrenti, ma di amici, dunque il Supersonic, Lavana,
Casa di Caccia,
Casa di Caccia, ci hanno chiamato dicendoci ma che cacchio è che avete fatto sabato sera, che mi è arrivata un sacco di gente di rimbalzo perché non è entrata da voi, ma erano vestiti tipo con le pinne, con le mute da sub e roba.
Quindi la gente quasi vi ringraziava dicendo cazzo,
i gestori sì, chi non è riuscito a entrare
Allora,
considera, considera che c'è gente che fino a poco tempo fa comunque continuava a seguirci ed era stato al prima random.
Ma qual è stata la mossa vincente? Cioè secondo voi, dopo 10 anni, no?
Secondo me era il momento perfetto per fare una festa. Cioè non è come adesso che ogni due per tre nasce un format. In quel momento lì non c'erano tutti questi format strutturati. Adesso siamo parecchio saturi, a parte appunto i ragazzi di Teenage Dream che hanno inventato una roba che sta funzionando a manetta. Però una cosa che è nata 10 anni fa, io sinceramente me ne ricordo poche. Noi, il Mamma Sitta, Febbre 90. Questi mi ricordo che siano nati 10 anni fa, che ci sono ancora.
Certo.
E...
Sì, considera che Febbre 90 esisteva già da un mesetto, due mesi.
Quindi è nato prima Febbre 90.
Sì, è nato Febbre 90. No, da un anno. L'abbiamo fatta il 26 2013. Marzo 2013 la prima.
Marzo era?
Sì.
Ero convinto tutto.
Era, sì, era
Simone, l'uomo calendario.
Cioè. Allora era Pasqua, vabbè, era Pasqua.
È lui che chiude tutte le date.
Me la ricordo, il 26 sì. marzo 2013, perché era Pasqua.
Secondo me invece anche... Non è che adesso voglio peccare di presunzione, ma anche dare importanza al pubblico stesso.
Sicuramente.
Noi abbiamo sempre fatto questo nelle nostre feste, ma non era così esplicito. Infatti nei tempi avevamo organizzato anche una festa che si chiamava Fuck the Guest, cioè nel momento tipo diamo importanza a chi viene a ballare per noi e paga un biglietto per vedere qualcosa, quindi senza di te non ci saremmo. Secondo me Random ha dato tanta importanza al pubblico, anche perché c'è gente che veramente si prepara un mese prima poi per vestirsi,
certo.
Ci sono dei momenti in cui coinvolgiamo il pubblico,
certo, certo.
E secondo me non c'era ancora una festa che desse così tanta importanza.
Infatti,
poi al fruitore della festa stessa,
diciamo che forse nel passato si dava sempre l'attenzione al DJ,
al guest che tu pagavi,
esatto.
E suonava quello che piaceva a lui,
mentre per la prima volta dare importanza ai clienti, sì. A effettivamente le persone che vengono lì per divertirsi, forse sì. Sì, però mossa davvero vincente, cioè 3000 persone che erano lì a far la coda intorno allo stabilimento che è enorme.
Sì, sì, in un assoluto. Momento in cui i locali non andavano assolutamente,
esatto.
Bene, nessun locale, non solo il New Age, cioè locali che avevano molti più bassi che alti, il New Age all'epoca aveva ancora la tessera, dunque era... È stato veramente un colpo incredibile per noi, cioè, noi non ce l'aspettavamo, noi pensavamo di fare una festa, punto. Invece il martedì siamo andati a registrare il marchio in Camera di Commercio perché avevamo capito che c'era una roba che poteva funzionare, abbiamo capito che potevamo strutturarci come fossimo una band e portare il live in giro per l'Italia.
Assurdo.
Al posto di fare quello abbiamo portato una festa in giro per l'Italia.
E suonavi tu, hai suonato tu alla prima?
Sì, sì, ho suonato io, Luca, il ragazzo, cioè, anche Luca, sì. Però eravamo strutturati diversamente perché... appunto non fregandocene nulla, era veramente a caso.
Io suonavo per primo, Simo suonava in mezzo e poi suonava e chiudeva Luca.
Cioè veramente a caso, io mi ricordo che ho messo delle cose molto particolari, ho messo le coppie dei cani, cioè cose molto strane, cioè che all'epoca funzionavano, però adesso non le metterei mai. Adesso è diventata una festa dove non c'è un pezzo sbagliato, sono tutti perfetti.
Beh, tu mi chiedevi prima di Blu Vertigo, io alla prima Febbre 90 ho chiuso con i Blu Vertigo.
Io ho chiuso con Story of My Life dei One Direction.
Che all'epoca erano nel pieno.
Spaccavano.
Della... Sì.
Infatti ha spaccato. Infatti la gente diceva... poi secondo me un po' la particolarità nostra è che in questo momento qua. All'epoca no, io magari sfumavo le tracce, le tagliavo dopo un minuto, ma non le editavo. Invece adesso noi abbiamo tutte le tracce di ogni format che sono editate singolarmente, dunque non c'è una traccia originale.
Ho visto...
sono tutte editate.
Allora, io vi ho conosciuto il New Age, ho conosciuto Suonica tramite un vostro collega, diciamo, una persona, vabbè, Spillo, ok, mm-hmm. che conosco bene, lo salutiamo, sì. Anzi,
mi ha chiamato prima, devo richiamarlo,
che tra l'altro mi ha fatto capire come funziona una scaletta di random, cioè è veramente un, e poi Febbre 90 e quindi tutti gli altri vostri format, cioè è un qualcosa di estremamente organizzato.
Certo.
Una lista con questi pezzi editati, cioè quindi un giro, un ritornello, cambio, quindi non è una critica, ma non c'è neanche forse una
tempo,
grande...
Non c'è il tempo di respirare.
Forse. Non c'è il tempo di... ma non c'è neanche... non è richiesta una capacità di mixaggio tale da dover dire no, guarda, per fare random devi essere... un DJ, cioè devi conoscere, diciamo, le regole base e potresti farlo.
Era quello che diceva Simone prima. Simone, che è un DJ vero, che sa, sì, mixare, sa, sì, mettere a tempo e tutto, quando si trova in situazioni per cui la situazione appunto lo richiede, lo sa fare. Mentre per lavoro, diciamo, al di là che poi è comunque il nostro lavoro, fortunatamente è la nostra passione, quindi comunque lì invece chiunque, compreso me, che non sono un DJ, potrebbe stare in console. Quello che però è fondamentale, ci vuole una certa attitudine.
Certo, ma sì, non volevo assolutamente. Infatti,
poi
però
secondo
detto...
me c'è anche un altro discorso. All'inizio non lo pensavo, questa roba qua, infatti ho iniziato a farlo dopo di editare le tracce, ma quando inizi a avere 10 richieste a settimana per fare la stessa festa, non posso avere 10 DJ che sanno fare i DJ. Dunque noi ci siamo dovuti un po' arrangiare con la gente che aveva... noi preferivamo avere gente che ha attitudine per stare sul palco rispetto a uno che sa fare 3000 skills con,
certo,
i fader,
senso,
che non me ne frega nulla,
appunto.
E allora ho cercato di strutturare una scaletta che potesse farla anche mia sorella, che magari può vedere il mixer oggi, dirgli guarda, questo è il play, questo è un, puoi sfumarla con un riverbero e questo è il cue, stop.
Ma quante scalette esistono? Cioè è una domanda un po' così, nel senso, come si fa a fare una scaletta di random?
Allora, io ho un metodo per fare le scalette
che non te lo dirà mica, no, di certo
un... no, è un, su random in realtà, cioè, nessun, non c'è una traccia che è a caso, zero,
ok,
cioè, niente. Io ho un mio schema mentale che mi sono strutturato negli anni. C'è un scheletro di scaletta,
okay,
che è identica da quando abbiamo iniziato.
Va bene.
Che ho provato una volta a cambiare, mi sono pentito, l'ho rifatta identica, e dopo ci sono quelle tracce, quelle 4, 5, 6 tracce al mese nuove, ma riesce il nuovo pezzo di, non so, Blanco, lo devi mettere. Oppure la cosa secondo me carina che ci distingue dagli altri format è che ci sono tanti pezzi che abbiamo solo noi, e mi spiego. Certi li ho remixati io, altri io prendo magari parti fighe di due canzoni e le metto insieme, che non sono un mashup, ma in realtà ti faccio un esempio molto pratico. Cioè, un mesetto fa ho trovato due remix di un pezzo che si chiama Better Off Alone, famosissimo, degli, okay, anni 90, sì, di Alice DJ. Non mi piaceva nessuna delle due ripartenze, dunque nessuno dei due build up. Allora io ho preso un build up di una terza canzone, l'ho montato sui due ritornelli che mi piacevano e ho fatto una canzone nuova. Quella canzone lì funziona da paura, infatti la metto anche a gin tonico elettronico, ma quella canzone là non esiste. Infatti per quello tante volte può succedere che qualcuno ci dica mandateci quel pezzo là. Io non glielo mando perché
l'ho
sciazzammato,
ma non lo trovo.
In realtà Simone lo fa per non pagare la CIA.
Esatto. No, in realtà Alice DJ gliela pago. Diciamo.
Allora, aspetta, ritorniamo indietro. È sempre figo perché nascono un sacco di spunti da queste storie. Prima festa del random, 3000 persone, questo metodo di ingresso abbastanza figo. Cioè nel senso, se fai 6 con il dado entri gratis, se fai 1 euro, se fai 2 eccetera. Paganti quanto?
Quelli che potevamo mettere 1000 paganti dentro.
Sì, a giro, non è che potevamo buttare tutti assieme.
No, ok, certo. Ah, va bene, perfetto. Ma vi ricordate effettivamente a fine serata con i conti in mano quanto avevate preso, intascato?
Beh, sì, ma lo possiamo... te lo direi, sì.
Sì,
è andata bene.
No, ma guarda che
sì, diciamo molto meno di quello che prendiamo adesso, perché i biglietti erano bassi. Cioè, dunque... adesso c'è un biglietto minimo a 12-15 euro, all'epoca il biglietto medio era 3 euro, perché da 0 a 5, tra quelli che avevano fatto 6, hai incassato 3.000-4.000 euro di biglietteria, più,
cioè,
il bar, dunque
cioè,
niente di incredibile.
Eravamo, al di là del lato economico, eravamo tanto felici di quello che avevamo realizzato e ci siamo resi conto subito che aveva un potenziale altissimo. La settimana dopo abbiamo aperto la data di San Valentino, 3 settimane dopo
ed è andata
sold out di nuovo, però con un biglietto, anche perché era difficile da gestire, poi 1000 persone che ti arrivavano a tirare il dado, un macello.
La seconda abbiamo messo subito una prevendita a 10 euro e in 3 ore abbiamo venduto 1000 biglietti.
E ora è random, costa
ci hanno quanto? Battuto solo i Maneskin al New Age
come velocità. Ah,
sì, come velocità, sì. Penso 7 minuti.
È vero.
Quanto tempo fa i Maneskin?
L'anno che sono usciti da X Factor, 2017.
Ah, quindi sì, appena dopo. Sì. Quanto costa ora il biglietto?
Da un minimo di 10 euro a un massimo di 20.
Ad esempio, il 29 luglio fate la data al Faro.
Ecco, sì. Quella costa un paio di più.
Certo. Quella è anche una data dove lì facciamo proprio la produzione completa. Cioè proprio quello che facciamo di lavoro. Cioè, quanti arriviamo a spiaggia? 10 anni.
Dal 2014, un anno abbiamo fatto la doppia, ne abbiamo saltato 2 per il
per
COVID.
La pandemia, sì, esatto.
Dunque alla fine sarà la 9ª edizione, diciamo.
Cioè. E l'anno scorso mi ricordo che avevate fatto all'incirca 30.000 persone, può essere?
Non so perché gira sta voce, ma no, in realtà noi potremmo, ma la capienza massima della spiaggia, sempre per sicurezza, è 15.000 persone.
Ah, quindi ci sono queste, non sono la prima persona
ma
che
sì,
me lo
ma
chiede.
Ma perché dicano in giro anche 70.000.
Allora aspetta, tagliamo... Avete fatto 30.000 persone allora alla spiaggia al del Faro a Jesolo?
31.400.
Ah, mi ricordo, perfetto.
Sbagli Simone, più gli omaggi 47.
E per
abbiamo
la questura
tanti amici.
Erano 600.
Ok, allora abbiamo parlato del random, un po' come funziona dal punto di vista tecnico, una scaletta preparata secondo l'algoritmo di Simone.
Certo.
Una voce che mi è arrivata e qui diciamo mi tocca anche un po' personalmente, e che voi non vedete in una maniera particolare la figura del vocalist, cioè
la figura lo odiamo,
no, non lo so che lo odiate. Allora, perché, cioè, secondo voi qual è il problema che cosa sbaglia il vocalist, ad esempio, all'interno di un evento come Random?
Allora, io ho un esempio calzante qui davanti. Allora, per me...
Tu sei vocalist pure, Luca?
A me non piace definirmi tal sul
ti stavo dicendo, io non odio assolutamente i vocalist, zero.
Non sì, ma che non, se non si dica
sono
che
dei
odio io. Non.
Sono dei vocalist che portano un valore aggiunto in certe serate, certo. E sono assolutamente fondamentali in certi contesti. Infatti sì. Luca, che secondo me è molto bravo a parlare al microfono, anche se ci sono 7 persone, riesce a coinvolgerli.
Certo.
Io faccio un po' più fatica su questa cosa qua, ho imparato a farlo.
Non ora,
imparato a farlo, ma lui gli viene un po' più naturale. Però, per esempio, Luca all'inizio, quando suonavamo proprio all'inizio, parlava su tutti i build up delle canzoni.
Sì, le
Luca,
prime feste che organizzavo ero...
Dunque, quando tu stai caricando il pubblico, 1000 persone avanti così, sta per partire il drop, e lui parlava sopra e dicevo...
Considera che io ho scoperto che cos'è un drop grazie a lui 5 anni fa.
Ma
sapevo minimamente le dinamiche di una serata. Ma io facevo quello che mi veniva in mente di
fare. Secondo me il vocalist deve parlare quando deve parlare. Cioè, certo. Se c'è un ritornello di una canzone, devi stare zitto.
Assolutamente. Infatti, l'ho fatto anch'io. C'è anche da dire che magari io ho una preparazione radiofonica, quindi alla fine
sai i tempi in maniera diversa.
Sì, so i tempi in maniera diversa, però esiste il vocalist che giustamente fa divertire le persone e magari interagisce un po' meno rispetto magari a qualcuno che fa questa cosa anche a livello radiofonico.
Certo.
Cioè, cerco di spiegarmi. Noi siamo anche quasi animatori,
sì.
Presentatori in un certo senso. Molte volte però dobbiamo riconoscere che esiste una differenza tra vocalist in una discoteca, in un club, e poi effettivamente quando andiamo ad animare piazze o altro.
Certo,
cioè, è l'attitudine di cui parlavo prima. Per noi è molto difficile trovare quella figura. Al di là che puoi anche stare zitto e risultare fastidioso in console, nel senso le classiche colonne inchiodate, ferme, che non interagiscono col pubblico, che non vivono in empatia con chi c'è davanti. A maggior ragione se usi il microfono. Cioè, quella roba là, come dice Simone, è vero, lo riconosco, ce l'ho sempre avuta naturale, ma sia che presento un karaoke, sia che mi metti in una serata techno. Ovviamente è difficile, cioè è come... non sono mai diventato un DJ. Mi è sempre piaciuto animare e far divertire. Il problema per me è quando magari iniziamo una serata e prima c'è qualcuno che su 10 canzoni...
Te ne parla su 8.
Sì. E ci parla e canta la stessa canzone. Se fossi io il cliente, mi piacerebbe ascoltare la canzone che sono venuto a ballare, non che la canti qualcun altro. E ci capita spesso, per carità... oppure in qualche locale da tavolari, camicie bianche, sciabolate, lì secondo me se non c'è il vocalist, il pubblico che frequenta quei tipi di locali là si sente un po' spaesato. Alzate le mani, fazzoletti, tutte c'è bisogno.
Un saluto al tavolo cassiano, esatto, questa sera, esatto, sono già arrivato a 2000 euro.
Petardi sopra le bottiglie, certo, quella roba lì, secondo me in quei contesti lì, cioè, non puoi non aspettartelo.
Che ruolo ha quindi il vocalist all'interno del Random?
Non c'è un vocalist, ma c'è secondo me un vero e proprio animatore, perché ci sono dei momenti in cui anche non c'è la musica. Noi facciamo dei momenti dove parliamo, dove facciamo dei sondaggi. Adesso Simone ha inserito il momento cultura in Random, dove parla Alberto Angela. Quindi lì devi... Simone lo ha imparato molto bene. Mi piace dirgli spessissimo che mi ha quasi superato. E fa intrattenimento, diciamo. Poi ci sono altri vocalist tipo... Rino, tu la voce finta sopra, certo, non ho mai detto Rino.
Diciamo che riassumendo, il troppo stroppia. Comunque, se parli nel momento in cui devi parlare, secondo me dai un valore aggiunto alla, certo, serata, altrimenti rompi le palle.
Random, dopo 10 anni, vi siete mai, beh, penso di sì, ma vi siete mai chiesti fino a quanto durerà questa cosa qui? Cioè, purtroppo, no, ora. Io auguro, insomma, che possa andare avanti per 40, 50 anni di più. Però, sai, c'è quella cosa, un format nasce, cresce, si sviluppa, poi inevitabilmente si arriva a quella fase di declino, ma non perché magari... Certo. Non, cioè, fondamentalmente funzionano così le cose.
Sì, sai cosa ci stiamo toccando mentre tu... Io... Io sono contento, sì, che Simone finora abbia sempre sbagliato. Non tanto con Random, ma con Febbre. Adesso Simone ha preso paura, ma è una premessa per dire qualcosa di bello. Con Febbre, una festa anni 90, ma quanto può durare? Non ha la fortuna di Random, che è un po' intercambiabile, certo, come quelle canzoni hanno scritto fino al 1999, le hanno cantate, basta, non è che puoi... E invece sono 11 anni che comunque fa numeri pazzeschi, la portiamo in giro, anzi ha triplicato le date che aveva una volta, e Simone sono almeno 5 anni che dice ma quanto cacchio vuoi che duri, ma questo sarà l'ultimo anno, ma bisogna... poi anche lì è bravo a fare stravolgimenti musicali e di line up e quant'altro, però se Febbre a 90 e continua a toccarmi dove ti dicevo prima, da 11 anni sta ancora in piedi,
vuoi dirmi che
me,
Random, ma...
Random che è molto più attuale, e puoi cambiare anche i brani, puoi cambiare i momenti, puoi pensare allestimenti nuovi, e poi abbiamo un ufficio comunque di creativi, quindi ci mettiamo lì a tavolino e pensiamo quotidianamente, certo, quello, secondo me, non so se i 50 anni che hai detto tu, ma probabilmente, non so, andremo in pensione.
Beh,
non andremo in pensione.
Secondo me c'è anche un altro discorso da fare con i nostri format e anche gli altri format carini che ci sono in Italia in questo momento storico qua. I locali non sanno cosa fare, dunque i locali sono dei contenitori, non è più come una volta, esatto, che mettevi, cioè noi quando abbiamo iniziato nella discoteca negli anni 90 bastava il DJ resident per fare la serata, dunque aprivi il locale si riempiva. Adesso se tu non apri con un contenuto il locale fa zero, perché nessun locale in Italia, e possono dire tutti quello che vogliono perché noi li abbiamo girati tutti, ha una base, nessuno. Se hanno una base, ha una base che non è sostenibile per i conti del locale.
Sì, anche perché hanno... probabilmente la base è gestita grazie ai PR,
esattamente,
e quindi i PR sono un costo, e comunque tu per avere 300 magari persone dentro devi pagare.
Certo. Esatto, dunque hai bisogno di mettere un contenuto, non è che ci sono solo i format, ci sono anche i DJ, ma il DJ più scarso vuole 5.000 euro, il trapper più scarso vuole
che sono
10...
io tra l'altro quello.
Esatto, che, è che lo vediamo a 5 più io. Il trapper più scarso che ti fa 20-25 minuti vuole 10.000 euro,
certo.
In mezzo a questa forbice di prezzo ci sono i format,
e arriva Random
che ti fanno, c'è Random, c'è Febbre 90, ci sono anche tutti gli altri format nostri, tra virgolette concorrenti, ma sono tutti amici, dunque non abbiamo concorrenti come dicevamo all'inizio, e sono tutti bravi, dunque...
e ci usciamo a cena ogni sera.
Ovviamente non come noi, ma sono molto bravi. No dai, c'è dell'azienda che è molto brava a fare i format, e in quella fascia di prezzo lì cosa prendi che ti può fare 5 ore di set e che può magari portarti 7, 800, 900, 1000 e 2000 paganti? Non c'è niente, c'è un buco, perché senza fare nomi Andrea Damante, che costa 10-15 mila euro, non credo che abbia lo stesso appeal che può avere Febbre 90 o Voglio Tornare negli anni 90, una serata che ti può riempire una piazza o ti può riempire un locale. Dunque se vado a vedere i costi benefici mi conviene in questo momento, certo, fare un format che costi 3.000, 5.000, 15.000. Evidentemente se costa 15.000 vuol dire che qualcosina porta il format.
Ma quando prima mi ha detto Luca che sei tu che generalmente chiudi le date,
sì,
quali sono secondo te al di là del dover pagare i requisiti da rispettare per una discoteca e quindi per valutare l'idea, ok, va bene, veniamo da te. Cioè, credo che penserai, non solo dal punto di vista economico, ma ci sono anche altre ragioni.
No, allora, ovviamente dal punto di vista economico è fondamentale, però non è l'unica cosa, nel senso, se un locale che non funziona, bruttissimo, ci dice venite qua, vi diamo 2000 euro in più degli altri, non ci andiamo, nel senso che... Purtroppo tanti gestori di locali pensano che Random o Febbre o altri format abbiano la bacchetta magica e dicono vabbè, non abbiamo nessuno storico, non facciamo ospite, niente, venite voi, vi diamo questi soldi e riempite. Può succedere, ma è molto più probabile che non succeda. Noi siamo molto forti anche se qualcuno ci supporta. Da soli magari siamo forti, ma se ci supporti magari siamo forti il triplo. Dunque la valutazione principale è lo storico del locale. Se vediamo che il locale ha uno storico dove ha già fatto dei format che sono nostri competitor, comunque o nostri amici, e li sentiamo, gli diciamo vi siete trovati bene in questo locale, a livello tecnico il locale è a posto, sono seri, allora prendiamo in considerazione. Abbiamo una lista di locali di richieste che stiamo archiviando per il momento in cui tu parlavi prima, speriamo fra 200
del declino.
Anni del declino, quando si chiamerà Random una festa in calo al posto del... Allora abbiamo una serie di locali che magari contatteremo e diciamo, ma non è per fare distinzione tra locali di serie A, di serie B, è solamente in questo momento per salvaguardare i nostri format, cerchiamo di fare nei locali che secondo noi ci possono dare un boost. Tutto qua.
Aggiungo anche un'altra cosa, non per fare le rockstar, perché veramente noi ci
con massima umiltà
con un piatto di pasta siamo contenti. Ci sono anche locali che comunque, adesso che comunque fai un tour dove sei in giro per 150 date all'anno, quindi che comporta anche una... Considera che noi quando arriviamo nel locale sono le 5, le 6 di pomeriggio e usciamo da quel locale alle 5 di mattina.
12 ore.
Nessuna band lo fa. Soprattutto la band arriva, fa le prove, va in hotel. Noi facciamo le prove, allestiamo tutto, facciamo le prove, andiamo a mangiare. Se abbiamo quella mezz'oretta, oretta che possiamo passare in hotel, se no ritorniamo al locale, 10:30, 11 si apre e si sta lì fino alle 4 di mattina. Quindi quello che chiediamo è ai locali nuovi, perché fortunatamente sono 10 anni che comunque continuiamo, Random continua ad andare bene, Febbre continua ad andare bene, lavoriamo con dei locali storici, tra cui appunto anche il Demo De dove sei stato, il Fabric di Milano, tanti locali comunque che sono strutture importanti, e certe volte... Arrivi in dei locali nuovi dove magari non hai neanche la bottiglietta d'acqua o la birretta appena arrivi, o magari hai chiesto in scheda tecnica dei CDJ che Nexus, se lo dico una marca a caso, ma non ci sono quelli, quindi tante volte sei anche quasi obbligato a lavorare con locali che hanno nome e che sai come lavorano, che hanno uno storico, perché vuol dire che ti troverai bene anche dal punto di vista tecnico di accoglienza quando ci vai, quindi... Non voglio dire che gli altri magari sono sprovveduti, ma magari appunto lavorando col DJ resident, come diceva Simone prima, magari lui lavora lì da 10 anni, si abitua a una serie di tecnicismi o di richieste tecniche che non sono quelle che noi adesso esigiamo. Cioè non sempre, sì, non, stiamo bene dove ci metti.
Certo. E al Fabric di Milano come ci siete arrivati? Perché quando penso a... discoteche o comunque diciamo
quello è un vero contenitore,
quello è un vero contenitore, ma
lui veramente non ha mai, come noi, è un new age gigantesco a Milano,
sì,
non ha nessun PR, non ha nessuno,
come,
cioè lui,
come avete fatto
in realtà ci chiamò, sono ritornato a remoto,
va bene, ma è giusto, se sono passati più di un anno va bene,
sono passati 2014, primo anno siamo andati subito
però non con Random, con Febbre 90, che appunto erano 6-7 mesi che la facevamo tramite Daniele del Fabric.
Perché l'abbiamo fatta a Milano, nostra data, le uniche date che abbiamo fatto fuori di Febbre 90 erano state a Milano, a un club che c'era sotto al Mediolanum Forum, e abbiamo fatto due petardi clamorosi. E allora il Fabric si è interessato e ci ha chiamato.
Pazzesco. Prima volta dello Spalla Peperoncino, tra l'altro, in tempi non sospetti.
È vero.
E quindi siamo arrivati al Fabric, Daniele Orlando, il proprietario, che... tutti gli eventi che fanno all'ippodromo SNAI è sempre lui, e mi ricordo che al tempo era in vacanza a Cuba, lui ha una casa a Cuba, era lì in vacanza e il giorno dopo ci ha chiamato e ha detto che cazzo avete combinato, c'erano 3000 persone con coda fuori di un altro migliaio con Febbre 90. Da lì almeno una volta al mese noi la riproponiamo, cioè, da 10 anni,
quello che non, esatto, ma quello che non riesco
a Milano, tu non ci crederai, ma non c'era una festa così 10 anni fa. Non esisteva. Anche lì non ci piaceva, non era la musica che ascoltavamo, se non qua negli anni 90, 90 veramente. Okay. Simone ha messo tutti gli innesti di quello che piaceva a lui, Oasis, Blur, e a me gli anni 90 piacevano, ci siamo cresciuti certo. fortunatamente entrambi, e abbiamo portato una festa dove anche lì il pubblico si sentiva partecipe, perché comunque gli regalavi la Goreadora all'ingresso, c'erano tutte sagome degli anni 90, col discorso di pH neutro, c'era la console del Nintendo cui ti facevi le foto, quindi era tanto interattivo. E tanto pubblico di Milano si è sentito subito, ha detto cazzo questa qua è la festa, voglio andare a ballare a sta festa qua, è diventata subito la festa anni 90 di Milano, perché siamo partiti tanto tanto presto.
Febbre a 90 nasce in un periodo in cui esistevano o c'erano o non c'erano altri format che proponevano anni 90?
Ce n'erano, però la differenza era proprio secondo me sulla, intanto graficamente era completamente diverso il nostro. Luca aveva fatto tutte delle grafiche che ti davano esattamente l'idea di cosa stessi andando a un viaggio nel tempo degli anni 90. Dunque c'era Willy, Principe di Bel-Air, c'erano le Spice Girls, questo qua.
Per dirti anche Game Boy, noi ci rendiamo conto che poi abbiamo dato un filone anche grafico, no? Perché poi alla fine tutte le feste anni 90 dopo sono state tutte esattamente così.
Identiche. Mm. E poi musicalmente, io non ero mai stato a una festa anni 90, però io ho fatto la festa anni 90 in base a quello che secondo me poteva funzionare, non limitandomi a mettere Gigi D'Agostino e tutta quella roba,
certo,
lì.
La solita cosa.
Dunque, esatto, tutte le robe dance. Ho detto, ma perché non allarghiamo e mettiamo anche Lemon Tree dei Fools Garden, che è famosissima, la conoscono tutti, o Wonderwall o Baby One More Time di Britney Spears.
Mi è capitato anche di sentire Lucio Dalla in apertura.
Attenti al lupo.
Attenti al lupo in apertura a muretto.
Alla prima, appunto, ho chiuso con i... perché anche lì... Poi Simone ha fatto questo lavoro maniacale che richiede tanto tempo ed è quello che fa anche con gli innesti nuovi per random e tutto, però all'inizio avevamo veramente un archivio da cui pescare e ovviamente io non avendo mai fatto il DJ
dici ok
no metto quel cazzo che
quello che vuoi,
fortunatamente era un archivio di tutte canzoni belle, però adesso ti posso assicurare che non c'è mezzo pezzo dove la gente non si scatena, soprattutto al Fabrique di Milano che è una delle date più belle da sempre.
Cioè diciamo che adesso se io faccio una, io sono mega critico sulle nostre cose, ma tanto tanto, anche troppo, però questa cosa qua ci permette di avere secondo me degli standard ottimi a livello musicale, nel senso
non
che
non ti accontenti mai, quindi.
No, zero. Io sono andato a fare 2000 manie a Trieste un mese fa, non l'avevo mai fatta negli ultimi 3 anni e ho detto boh, ci sono 20 canzoni che bisogna togliere, e invece tutti gli altri mi dicevano è una bomba, ma io, a me basta che anche per 20 secondi qualcuno vedo che si annoia, devo cambiare qualcosa. L'ho rifatta la scaletta, l'abbiamo fatta al muretto, c'erano 2500 persone e adesso secondo me è un petardo atomico. Adesso dico, cacchio, sono sicuro che per 4 ore e mezza non c'è uno che si annoia, ma sono sicuro. Invece prima a Trieste vedevo che qualche pezzo era troppo lungo, cioè, sto parlando di togliere magari dei pezzi, ma il pezzo durava 1 minuto e 50 e doveva durare 50 secondi certo. perché già al secondo ritornello la gente si stava rompendo le palle.
Te ne accorgi anche certo. perché durante i nostri format capita molto spesso fortunatamente che tu apri a mezzanotte con dentro un tot di persone, chiudi alle 4 che per motivi non dovuti alla musica saranno andate via a 50.
Vabbè.
Quindi se chiudi col locale pieno, col nostro famoso trenino che in tanti ci copiano, vedi che il locale è ancora bello imballato.
Cazzo, anche quelli di pop porn hanno fatto il trenino.
Maledetti. E quelli di Teenage Dream invece ci hanno copiato il gol di Rosso.
Ma tra l'altro 2000 Mania è l'ultimo forse dei format nati?
L'avevamo pensato prima, l'abbiamo tenuto in cantiere.
Ah ok,
quindi non avevamo tempo di farlo.
Secondo me un anno o due dopo Febbre 90 è nato, sai?
Sì, sì. Ah.
Abbiamo creato tutte le pagine social, grafiche, è rimasto là in cantiere, ma ne avremo altri 10 in cantiere. Ma poi qualcuno certo. lo proviamo il New Age e basta e non decolla e non parte, ma... Sì, il fatto che siamo comunque in tanti adesso, ma una volta eravamo in 4 e dovevamo fare...
Adesso secondo me ne abbiamo uno che spacca totalmente, il problema è che abbiamo già fatto 3 volte che canta tu.
Ah beh sì, sì, ho
che,
visto.
Che secondo me il prossimo anno lo faremo all'Estragon e al Fabrique, abbiamo già le date chiuse. Secondo me è un potenzialmente devastante, il problema è che è tanto macchinoso a livello tecnico.
Eh beh,
perché serve una regia, sì. servono un presentatore, serve un DJ e un altro presentatore con la fianca, cioè dobbiamo esserci per forza io e Luca per farlo, perché è una serata che bisogna tenerla comunque, è un karaoke.
Eh beh, infatti a questo punto come gestite il cambio palco tra i due clienti. Quello...
arriva il ragazzo e mentre sta salendo, tu, che gli gli do il microfono e tutto, ma c'è Simone che mette della musica, che anche quella ha le parole dietro, quindi la gente fa comunque karaoke.
Cioè, io ti spiego solamente, allora, c'è un ragazzo in più che abbiamo, Matteo, che ci va a prendere la gente con gli orari e tutto, tu devi suonare questo qua. Però a livello musicale il lavoro che è stato fatto è stato devastante, perché io non mi sono limitato a prendere delle basi MIDI che trovi su YouTube con i karaoke già pronto, avrei potuto farlo, però noi non volevamo farlo. E allora ho preso ogni singola canzone originale, ho tirato via la voce,
okay,
con un programma, ho filtrato, vabbè, insomma, ho usato dei riverberi, roba.
Certo, certo.
Dunque tutta la gente suona sulla base originale del pezzo.
Si canta sulla
base. Sì, scusami, vai, vai. Canta sulla base originale del pezzo. Dunque tu non è come qualsiasi altro karaoke al mondo dove c'è la base magari fatta da Dio MIDI, ma sempre una base MIDI. C'è dunque una base che puoi trovare su YouTube. Le nostre sono le canzoni originali, suonano come le canzoni originali e tu ci canti sopra.
Sul palco del New Age, dove hanno suonato tutti gli artisti che hai detto tu prima, con l'impianto del New Age, quindi anche per chi canta.
Figurati Fabric, figurati Alestra, Alestra in Bologna, sì, viene fuori un petardo.
E la gente deve interpretare il cantante, quindi anche, è anche bello dal punto di vista visivo. La cosa bella è che la gente anche lì, cioè fino all'ultimo, fino alle prime, rimane lì a cantare.
E non è noioso, perché tra un cantante e l'altro metto due pezzi, sempre tagliati a un minuto e mezzo, da cantare per il pubblico. Con le parole, dunque la canzone normale, però con le parole sullo schermo, dunque tutti i pezzi famosissimi, tutti da cantare, dunque alla fine è una festa karaoke.
Sì, la nostra paura è che diventasse trash e che la gente si annoiasse, e invece è una bomba atomica.
Beh, magari fatta in alcuni periodi dell'anno, scelti proprio ad hoc.
No, beh, potrebbe... faremo anche quest'estate, se non ricordo
male. Sì, facciamo una data in piazza Montebelluna.
Il giorno prima del mio compleanno.
Al Palio di Montebelluna. E la seconda che abbiamo fatto, secondo me, è stata la più bella, è stata quella, la terza, scusami.
La Sanremo Edition.
La Sanremo Edition, sì, è stata, beh, certo, stupenda.
Sì, sì. Eh beh, certo,
poi la gente ha iniziato a capire che si deve vestire come Grignani, come Anaoxa. Fighissimo, veramente bello. E con gente, anche tra l'altro... parecchio brava che canta,
sì.
Dunque, tranne qualche caso umano ma simpatico che,
beh,
ci sta,
esatto, è quello simpatico, beh.
Perché comunque canta male, ma magari interpreta Damiano dei Maneskin, che dunque fa ridere e poi dura 3 minuti, dunque va bene.
Posso dire che io a quella prima, non all'ultima, perché poi ho detto basta, ho fatto Battisti.
Ah, beh, sempre
io ho fatto Liam Gallagher,
sì, esatto.
Sempre, esatto, con le vostre passioni, sì, musicali,
esatto.
Beh, obiettivi, ambizioni, con dove, ecco, facciamo la domanda che ogni addetto alle risorse umane fa ad una persona che deve assumere: come vi vedete tra 5 anni?
In montagna.
No, tra 5 è troppo presto.
5,
ah, in montagna, 40... tipo oggi, fra 5 anni potresti.
Ma no, io fra 8 anni, scusa, a 50 anni mi piacerebbe essere in montagna.
Cioè, vi siete mai dati, buono, ok, dai, fra 8 anni mi sistemo, basta. Cioè, no, mi metto, mi adagio un attimo.
Ma se allora, la direzione la vedo,
okay,
vedo non vedo dove finirà, ma so dove voglio andare.
Okay.
No, perché se mi avessero fatto la stessa domanda 5 anni fa, io non avrei saputo dirti come, che oggi saremmo stati così. Quindi sono sicuro che stiamo prendendo la strada giusta, non so, so anche dove ci porterà, ma mi piace la sorpresa di che cosa sarà poi in realtà.
Diciamo sì che non siamo al momento, non ci stiamo accontentando, nel senso, adesso siamo in 20 in ufficio, io spero che fra 6-7 anni saremo in 40.
Con una nuova sede.
Esatto, nella nuova sede, dopo spero che fra 9 anni arrivi un fondo, ci compri. E...
anche se è cinese, va benissimo.
Ma chiunque, basta che ci
tanto
paghi.
Su suoni che non c'è la R, quindi lo dicono giusto.
Esatto.
Nuova sede con una scritta che sarà questa.
Ecco,
volta.
Random non lo diranno giusto.
Oppure come la ragazza di Sarmi, l'altro giorno che ha detto suonica.
quindi ok, la direzione secondo
la
voi
direzione
è giusta.
La direzione è di crescere, sì, ma non solamente nel settore per forza dei format, ma chi lo sa, magari avremo un terzo locale fra 5 anni, non,
beh,
lo sappiamo.
Potrebbe essere figo.
Vediamo.
Cioè, su questo siamo d'accordissimo, cerchiamo sempre, e lo abbiamo sempre fatto, anche quando magari le possibilità non erano quelle di oggi, di investire sempre, soprattutto in persone, più che in attrezzature, perché non è un lavoro che ha bisogno di attrezzature, ma risorse umane.
Diverse.
Dunque,
teste.
Pensa che abbiamo assunto 4 ragazzi in pandemia e potevamo comprarci la Porsche. Non l'abbiamo
non
comprata.
Fatto, no.
Abbiamo comprato la Tesla.
Ma non in pandemia.
E sacrifici, rinunce? Faccio questa domanda ora, perché so che tu, Luca, hai un figlio. Quanti ne hai?
Un figlio... Allora, ho una compagna con cui, sì, ho un bimbo da 3 mesi.
Ok.
E la mia compagna a un bimbo di 9, quindi ho un bimbo e mezzo.
Sacrifici, rinunce, è un lavoro che sicuramente ti costringe a prendere, spostarti, hai detto arrivare al locale alle 5-6 del pomeriggio per poi ripartire alle 5-6 del mattino.
Allora, devo
come
dire,
vivi questa cosa?
In tempi passati non la vivevo bene come ora, dipende sempre anche dalla persona che è accanto. Lei non è una persona che me lo dice, ma glielo leggo negli occhi, è contenta delle mie passioni, è contenta del mio lavoro, conosce tutti comunque in ufficio, viene spesso anche a trovarci. Quindi lei è contenta di quello che faccio, come io sono contento di quello che fa lei. Ovviamente adesso è in maternità, quindi è tutto un po' più semplice perché il bimbo è a casa, certo. E fino a settembre rimarrà a casa. Qualche volta, ti dico la verità, è venuta anche in tour a Milano, una data al Fabric Noè di 2 mesi, è venuto anche lui.
Sì,
hanno dormito in hotel, si abbiamo mangiato assieme, ovviamente non è venuto alla serata.
Peccato.
Noè di 1 mese e mezzo era già stato al New Age, a una serata di Canta tu Carolina ha impersonificato uno dei cugini di campagna e Noè era in ufficio, aveva 2 mesi anche lì.
Cavolo.
Quindi lo stiamo cercando di abituare subito, diciamo. Però sì, come in tutte le cose, cerchi di organizzarti in base a quello che la vita ti regala ed è un regalo molto grande, quindi...
Certo,
la vivo bene.
Mentre io. Simone, rinunce, sacrifici che sicuramente hai fatto per quello che fai.
Simone
ne ha 3 di figli.
Io ho 3 figli, ma non so con chi. Dunque, saluto i miei 3 figli. devo dire, allora, rinuncia secondo me è una parola troppo grossa per quello che facciamo.
Sacrifici.
Appunto, io non ho famiglia, dunque non mi pesa così tanto andare via. È ovvio che... preferirei magari qualche volta quando fai 10 date al mese dire vado a farmi un giro con la mia ragazza al mare in montagna piuttosto che andare a Civitanova Marche a fare una data.
Certo.
E poi quando vuole piove.
Esatto. E poi dice che bello weekend libero, piove.
Sì, ma questo credo che sia il problema di tutte quelle persone che fanno questo lavoro. Sì.
Però insomma ci sono, allora, un po' di tempo fa un po' meno, dicevi mi faccio anche 70 date in un anno, adesso ovviamente iniziano ad essere anche 10-11 anni che siamo in giro, ho 42 anni, non ne ho più 30 come quando avevo iniziato. E ogni tanto dici cavolo, canto bene, si starebbe sul divano a vedere un film su Netflix, però poi in realtà nel momento in cui entri sul palco quella cosa ti scompare. Fai la serata, 4 ore, vai a letto.
Si considera che noi, al di là del venerdì sera, sabato sera, che comunque poi torni la domenica, dal lunedì al venerdì siamo in ufficio.
Vabbè, certo.
Quindi non è che tipo hai il DJ, dici va a suonare o... Ci sono i DJ che noi chiamiamo, perché abbiamo poi ovviamente un bel comparto musicale, che magari... non lavorano durante la settimana e il weekend sono anche stracontenti, se gli dai 10 di date sono felici. Noi comunque tra l'ufficio, organizzare, locali, promozione, comunque tu ti ritrovi che dal lunedì al venerdì sei in ufficio e magari al posto di tornare a casa il venerdì parti e torni la domenica. Adesso è molto ridotta la cosa, fino a prima del Covid io e Simone avevamo il record di 70 date all'anno solo di format.
Diciamo che abbiamo imparato un po' a delegare anche delle cose importanti che prima volevamo fare per forza noi. Adesso da 70 date che facciamo ne facciamo 40 all'anno.
Quindi siete comunque alla costante ricerca di, mi permetto di dire, di giovani? Di
assolutamente sì. Assolutamente sì.
Sì, diciamo secondo me non troppo giovani, cioè non diciottenni, perché abbiamo provato a fare un esperimento anche di colloqui con ragazzi ai quali spiegare quello che dicevamo prima, che non viene a fare il DJ ma viene a fare un po' l'operaio della console, tra virgolette, perché nessuno sa chi c'è in console.
Certo.
Da noi sei tu o io, non cambia nulla il format, quello è. Tanti non la capiscono questa cosa, chi soprattutto non ci conosce, mentre chi... per esempio faccio l'esempio di Mattia, che è uno degli ultimi da 2-3 anni che è con noi, ci conosceva perfettamente, sapeva perfettamente il nostro percorso, non vedeva l'ora di venire via perché ha visto come un'opportunità andare a, tra virgolette, a mettere i dischi in tutti i locali più belli d'Italia. Però certi ragazzi di adesso che magari non conoscono bene Random, così dicono ma cavolo, ma non posso suonare quello che voglio io.
A certi ci hanno chiesto anche se non c'era il suo nome sulla locandina per dirti.
Sì, nomi nostri sulla locandina non ci sono mai stati, ma non è il nostro interesse, ma chi se ne frega.
Sempre per quel concetto che dicevamo all'inizio, noi diamo il primo posto o comunque diamo la priorità ai clienti.
Esatto.
Cioè
ma
sono
sì,
loro.
Infatti. I clienti vanno a vedere Random, vanno a vedere Luca,
esatto,
o Simone,
non
o
ne frega
Antonio,
un cazzo a loro.
No.
Esatto.
Dunque, per quello dicevo, con un minimo di consapevolezza di quello che facciamo, perché intanto noi avremo bisogno di più gente che parla al microfono rispetto a, tra virgolette, DJ.
Certo.
Perché appunto ci servono intrattenitori. E poi certi ragazzi fanno fatica a dirti sì, ok, vengo via venerdì, torno la domenica, perché hanno l'amorosa e hanno hanno il calcetto, hanno questo.
C'è molto poco spirito di sacrificio.
E non hanno tanto bisogno di venire via, nonostante si possano prendere un buonissimo stipendio venendo via 8 volte al mese, insomma, ma buonissimo.
Che figata.
Ma buonissimo. Molto buono.
Sì, e tra l'altro girando in estate le località balneari più belle.
Sì, facendo quelle cose più fighe.
Gallipoli, Sardegna, sì, Catania, cioè.
Però credimi, si fa fatica a trovarli. Cioè, sì. Appena gli dici guarda che c'è bisogno, che sei disponibile il venerdì, tanti ti dicono eh sì, ok, vengo, ma magari solo date in zona. Ma solo date in zona, ma
io metterò
abbiamo
la firma, la roba del genere. Io, cioè, ma vabbè, ma lo faccio già qui con questo lavoro, però.
Quanto ti danno?
Facciamo un'offerta,
vediamoci, possiamo organizzare.
Un saluto al direttore della radio.
Vabbè. Ragazzi, grazie, è stato super figo.
Sì, e divertentissimo.
Poi se vi piace l'intervista potete condividerla, se non vi piace potete lo stesso condividerla e basta, dai, ci sentiamo.
A me non piace mai riascoltarmi, anche quando... Vabbè. In serata, tipo che vedo i video, che anche sul palco di Jesu.
Non ti piace farlo?
No, tendo ad abbassare il volume. Adesso ho preso un po' più di confidenza con questa cosa. Quindi ascolterò.
Tu spammala,
no,
comunque.
Io la ascolterò. E quando sento che sto per parlare, io abbasso il volume. Ascolterò solo voi due.
Vabbè,
ma
ragazzi,
se vuoi metterla in onda.
Se vuoi, ti posso modificare la voce.
La pitchiamo se vuoi. Va bene, ragazzi.
Grazie mille.
Grazie a voi. Grazie.
Skills e tu cosa fai nella vita? È un podcast scritto da Giovanni Cassone. Montaggio a cura di Giovanni Cassone ed Enrico Sisma, prodotto da Strimmo Studios. Lo puoi ascoltare su Strimmo e Spotify.